File 7, pagina 30. Contro questo parere negativo, il dottor Schaffer trova tuttavia un valido alleato nel dottor Becker Freising, il quale si oppone ufficialmente con queste argomentazioni. Né le 200 tonnellate di ferro necessarie per la realizzazione presso la IG Farben, né i 250.000 marchi necessari per i macchinari rappresentano un costo molto elevato. Infatti, un pilota di guerra costa allo Stato, durante l'intero periodo di addestramento, cioè finché non viene inviato al fronte, 50.000-100.000 Reichsmark. Pertanto, già il salvataggio di 3 piloti ammortizzerebbe il costo di produzione. Per quanto riguarda le 2,5-3 tonnellate d'argento necessarie, esse rappresentano soltanto il quantitativo base iniziale da rimpiazzare poi gradualmente a mano che viene utilizzato. Circa l'affermazione che il Bergtatit non implica l'impiego di sostanze di prima necessità, Becker Freising richiama l'attenzione sul fatto che la sostanza base è il destrosio, oggi rarissimo e riservato a certe categorie di malati. Invece, proprio del destrosio, il Tenix AMT ha richiesto una fornitura immediata di una tonnellata che contiene qualcosa come 4 milioni di calorie con le quali si potrebbe far sopravvivere una intera famiglia di 4 persone per 500 giorni. Personalmente, non appena si è saputo che il Techniscan AMT aveva chiesto questo quantitativo di destrosio, all'ufficio dell'aeronautica responsabile della fornitura dei vettovagliamenti ho potuto impedire la fornitura stessa. Himmler si tiene però al di fuori di queste polemiche tecniche. Ciò che è stato, pensa. La cosa più logica è ripetere questi esperimenti su altri soggetti, come proposto dal professor Schröder. Ed è proprio in questa fase che gli giunge il rapporto che aveva chiesto all'SS Reichsarzt Gravitz. Nota: Ernest Gravitz, SS Gruppenführer e SS Reichsarzt, era anche presidente della Croce Rossa tedesca. Si uccise alla fine del 1945. Fine nota. Illustrissimo Reichsführer, il capo della sanità della Luftwaffe chiede con la qui acclusa lettera di poter effettuare esperimenti su detenuti al fine di sottoporre a verifica due procedimenti apparentemente utili ed efficaci e piuttosto semplici per rendere potabile l'acqua di mare. Obbedendo al vostro ordine del 15 maggio ultimo scorso, ho sondato la presa di posizione dell'SS Gruppenführer professor Gebrand, dell'SS Gruppenführer Glücks e dell'SS Gruppenführer Nebe. Posso così riassumere i loro pareri. 1. SS Gruppenführer professor Gebhard ritiene molto giusto aiutare la Luftwaffe in ogni modo ed utilizzare per gli esperimenti un medico internista delle Waffen SS con mansioni di supervisore. Nota: il professor Karl Gebhard, SS Gruppenführer, direttore dell'ospedale di Eulenlicken vicino a Berlino, già condannato a morte in contumacia dal governo polacco in esilio a Londra, fu impiccato il 2 giugno 1948. Fine nota. 2. SS Gruppenführer Glücks. Da parte sua non esiste alcun ostacolo all'attuazione della serie di esperimenti da svolgere a Dachau. Auspica l'impiego di ebrei o di detenuti che si trovano in quarantena. 3. SS Gruppenführer Nebe. Concorda con la proposta di sperimentare i metodi di potabilizzazione dell'acqua marina su detenuti dei campi di concentramento. Propone allo scopo di utilizzare Mischlingen e zingari asociali internati nel KL di Auschwitz, tra i quali vi sono soggetti che, pur essendo sani, non possono essere utilizzati per alcun lavoro. Può provvedere lui stesso a fornire i nominativi dei soggetti da impiegare per gli esperimenti. Nota. Mischlingen erano i mezzosangue, ossia i figli di un genitore ariano e di uno ebreo. Fine nota. Per quanto riguarda la proposta di Nebe di utilizzare zingari, mi permetto di dubitare sulla opportunità di questa scelta, in quanto gli zingari, date le loro differenze razziali rispetto alla nostra, potrebbero con gli esperimenti fornire risultati forse non riferibili ed utilizzabili per i nostri uomini. Suggerisco invece di impiegare per questi esperimenti sulla sete detenuti paragonabili razzialmente alla popolazione europea. La prego, Reichsführer, di inviarmi l'approvazione per questi esperimenti in modo da poterli iniziare al più presto. Heil Hitler. Firmato SS Reichscharge Gravitz. Così, dopo accese discussioni tra il Tenniscan AMT e la Sanitat Inspektion della Luftwaffe, ciascuno dei quali sostiene a spada tratta il suo punto di vista, si giunge alla salomonica soluzione di ripetere sull'uomo una nuova serie di esperimenti al fine di accertare in modo definitivo e inequivocabile l'efficacia o meno del metodo di Berka e di quello di Schaffer. Viene accolto il suggerimento del professor Schröder di condurre le ricerche nel KL di Dachau. Nell'ordine di autorizzazione, il dottor Sievers, direttore amministrativo della Gemischan Annerbe, dalla quale dipende l'ufficio per la Verwissenschaftliche Zweckforschung, così sottolinea, con l'augurio che questa autorizzazione consenta una felice riuscita degli esperimenti sull'uomo. Poiché il metodo di Berka è stato sostenuto anche dal direttore della clinica medica dell'Università di Vienna, professor Eppinger, secondo il quale il Berkatit consentirebbe una maggiore eliminazione di cloruro di sodio da parte del rene, le ricerche sono state affidate ad un medico di alto valore, il professor Wilhelm Beigblock, aiuto del professor Eppinger. Dato però che, pur essendo della Luftwaffe, vi è entrato ultra quarantenne, conserva ancora la sua mentalità borghese. In un primo tempo ha preteso di non lavorare in un campo di concentramento. Superato questo ostacolo, dopo varie discussioni e pressioni dall'alto, ha posto e ottenuto 3 condizioni. 1. Gli uomini da utilizzare per gli esperimenti sulla sete debbono essere volontari, ciò per ragioni etiche, oltre per il fatto che, dovendo sopportare il più possibile la sete, debbono essere soggetti che collaborano volontariamente. 2. Gli esperimenti possono essere interrotti in qualsiasi momento che lui, Beg Block, ritiene che possano arrecare pericolo alla salute del soggetto. 3. Ai volontari bisogna assicurare un vitto ed un trattamento migliore dopo l'esperimento. Nel piano delle ricerche sulla potabilità dell'acqua marina, per i quali è stato appunto designato il KL di Dachau, è stabilito che esse vengano condotte per un massimo di 12 giorni. Molti piloti dispersi sono stati ritrovati dopo 12 giorni. Letto numero 25. Il soggetto giace su di un fianco completamente apatico, molto dimagrito. Non si muove alle sollecitazioni, ha gli occhi semichiusi, appena sembra svegliarsi, ripete una sola parola. Acqua, acqua, acqua. Sulla sua cartella clinica c'è scritto: le condizioni generali sono preoccupanti. Nota: questa cartella clinica è stata riprodotta nel protocollo 9081 del processo di Norimberga, ma poco prima del suo ritrovamento all'arrivo degli alleati era stata corretta in: le condizioni generali non sono preoccupanti. Fine nota. Stranamente però gli altri soggetti sottoposti ormai da circa una settimana a questi esperimenti sulla sete mostrano un aspetto fisico abbastanza buono. Solo tra qualche giorno i medici SS se ne spiegheranno il perché. Qualche altro zingaro, tuttavia, appare molto debole. Uno ha avuto le convulsioni. L'esperimento si è svolto nel seguente modo. Dapprima tutti gli zingari hanno ricevuto il vitto dei naufraghi, rappresentato da una tavoletta di cioccolato, un po' di dextropur e da 10-12 pezzetti di biscotti. Poi sono stati così suddivisi. 1. Un gruppo rimane senza mangiare né bere. 2. Un gruppo riceve soltanto acqua di mare. 3. Un gruppo riceve acqua di mare più Berkatit. Questo gruppo è suddiviso in 2 sottogruppi, di cui uno riceve 500 cc di acqua marina al giorno, l'altro 1000 cc di acqua marina. 4. Un gruppo di controllo che riceve lo stesso cibo degli altri e che all'inizio beve acqua normale e solo verso la fine il preparato di Schaffer. A coloro che rifiutano di bere acqua marina, questa viene data attraverso un tubo di gomma introdotto in bocca, mentre 2 SS men trattengono al prigioniero la testa flessa all'indietro. Secondo le indicazioni di Beg Block, tuttavia, vengono eseguite delle indagini sulla concentrazione ematica di sodio, di cloruri e di potassio e sulle urine. Dopo una settimana, i soli segni patologici sembrano essere febbre, dimagramento, astenia. Molti soggetti avvertono una sete intensissima. Alcuni urlano implorando un po' di acqua. Con maggiori dettagli, lo stesso Beg Block dirà dinanzi al tribunale di Norimberga: all'inizio dovetti studiare gli esperimenti del dottor Schaffer e del dottor von Sirany, metodo di Berka, e mi venne detto che i dati di Sirany erano sufficienti anche perché egli aveva condotto le sue indagini soltanto per 4 giorni, mentre la Luftwaffe aveva bisogno di un metodo utile per 12 giorni. Volevamo insomma vedere se la sostanza poteva essere somministrata per 12 giorni senza che provocasse danni all'organismo. Le condizioni sperimentali dovevano essere il più possibile vicine a quelle di un naufrago, ma ciò era possibile soltanto per quanto riguardava il mangiare e il bere. Era infatti impossibile riprodurre tutti gli altri fattori come clima, freddo, caldo, vento, posizione scomoda, impossibilità di dormire, eccetera. Di ciò discussi a lungo con il professor Becker Freising, con il quale parlai anche delle basi teoriche di questi esperimenti. Egli mi fece notare che il dottor Schaffer aveva calcolato determinate quantità di acqua marina sopportabili per 12 giorni, naturalmente non senza che si verificassero alterazioni del metabolismo idrico ed elettrolitico del sangue. Il problema era questo: i nostri piloti dispongono di 2 litri di acqua dolce. Durante la permanenza in mare possono o no sopravvivere per 10-12 giorni intercalando quest'acqua potabile con 0,5 litro di acqua marina al giorno? Secondo Becker Freising, questo di 12 giorni era già un bel record e ci sarebbe stato difficile costringere i nostri soggetti da esperimento a sopportare un periodo così lungo. Discutemmo anche dove cominciasse il limite di disidratazione pericoloso per la salute e quand'è che bisogna supporre che sussista pericolo di vita per il paziente. Nell'individuo che non beve, che beve pochissimo e o ingerisce acqua marina, l'organismo perde dapprima l'acqua presente nei tessuti, acqua extracellulare. Verso il 9°-10° giorno comincia a perdere anche l'acqua intracellulare ed è a questo punto che cominciano ad instaurarsi i danni per l'organismo. Questo anche se, come nei nostri soggetti di esperimento, l'individuo si trova nel riposo fisico più completo per limitare il più possibile la perdita di acqua che accompagna inevitabilmente la pur minima attività muscolare. Nel corso della conversazione feci notare che mai io avrei condotto degli esperimenti che potevano determinare lesioni o compromettere la salute o addirittura rappresentare pericolo per la vita del soggetto. Il dottor Becker Freising mi dette ragione, ma sottolineò che dovevamo continuare gli esperimenti fino ad indurre reazioni di assetamento inequivocabili. Al fine di risparmiare il più possibile l'organismo dei prigionieri, ordinammo l'assoluto riposo in letto, e ciò per 2 ragioni. A. Il pilota naufrago è anche lui obbligato a stare disteso nella sua scialuppa. B. Ogni movimento, anche il camminare, aumenta l'evaporazione dell'acqua attraverso i polmoni. Il fine ultimo dei nostri esperimenti era triplice. A. Stabilire se fosse preferibile bere acqua marina oppure la carenza di apporto di liquidi. B. Stabilire se la sostanza di Berka determinava un miglioramento della tolleranza all'acqua di mare, contrariamente a quanto si è supposto sinora. C. Studiare il metabolismo dell'assetato e di colui che beve acqua marina, in quanto da tale studio si sarebbero rilevati dati utili per il trattamento ulteriore dei naufraghi. Solo dopo alcuni giorni si riesce a capire la ragione per la quale molti soggetti sottoposti agli esperimenti sulla sete non si trovano in condizioni molto precarie. La Luftwaffe ha avuto la leggerezza di aver escluso dagli esperimenti i medici SS. La sorveglianza non è stata perciò così ferrea come per le altre ricerche e gli zingari sono riusciti a sopravvivere. Ma non per quanto dichiara Beigbloch nel suddetto rapporto. La ragione è molto diversa. Gli zingari sono riusciti a sopravvivere con la complicità di un guardiano, il quale forniva loro, di nascosto, acqua da bere. Altri zingari si sono salvati succhiando l'acqua sporca dai secchi della pulizia. Altri ancora, in preda ad una sete atroce, hanno leccato l'acqua dei pavimenti appena lavati. C'è stato anche chi ha bevuto l'acqua destinata ai casi di incendio. Nota. Testimonianza dello studente viennese Fritz Pilwein, che operava come infermiere nel reparto in cui furono condotti questi esperimenti. Fine nota, pagina 34.